Libro secondo, capitolo terzo. L'Eterno e l'individuo. Io sono lui. Isha Upanishad. È una porzione eterna di me che è divenuta l'essere vivente in un mondo di esseri viventi. L'occhio della conoscenza vede il Signore che dimora nel corpo, che gode grazie ad esso e da esso emana. Bhagavad Gita. Due uccelli dalle ali magnifiche, amici e compagni, si aggrappano allo stesso albero e uno mangia il dolce frutto. L'altro l'osserva e non mangia. Dove anime alate proclamano le scoperte della conoscenza sulla loro porzione di immortalità, lì il Signore di tutto, il guardiano del mondo, ha preso possesso di me. Lui il saggio, io l'ignorante. Rig Veda. C'è dunque una verità fondamentale d'esistenza, una realtà onnipresente. Onnipresente al di sopra della manifestazione cosmica e in essa, e immanente in ciascun individuo. C'è anche un potere dinamico di questa onnipresenza, un'azione creatrice o d'automanifestazione della sua infinita coscienza, forza. Come fase o movimento dell'automanifestazione, c'è una discesa in un'apparente incoscienza materiale, un risveglio dell'individuo dall'incoscienza e un'evoluzione del suo essere nella coscienza e nel potere spirituali e supermentali della realtà, nel suo proprio sé e la sua propria fonte d'esistenza, universali e trascendenti. È su questa base che dobbiamo fondare la nostra concezione di una verità nel nostro essere terrestre e la possibilità di una vita divina nella natura materiale. Per questo abbiamo principalmente bisogno di scoprire l'origine e la natura dell'ignoranza che vediamo emergere dall'incoscienza della materia o rivelarsi in un corpo di materia, di scoprire la natura della conoscenza che deve sostituirla e anche di comprendere il processo del dispiegarsi della natura e del ritrovamento dell'anima. Perché la conoscenza è in effetti nascosta lì, nell'ignoranza stessa. Essa deve essere scoperta piuttosto che acquisita. Più che essere appresa, essa si rivela grazie ad uno sviluppo verso l'interno e verso l'alto. Ma all'inizio sarà bene affrontare ed eliminare una difficoltà che inevitabilmente sorge. Anche ammettendo l'immanenza del divino in noi, anche ammettendo che la nostra coscienza individuale è il veicolo di una manifestazione evolutiva progressiva, come accettare che l'individuo sia in qualche senso eterno o che possa esserci una persistenza dell'individualità una volta ottenuta la liberazione mediante l'unità e la conoscenza di sé? Questa è una difficoltà della ragione logica e deve essere affrontata da una ragione illuminante, più vasta e più universale. O, se è una difficoltà d'esperienza spirituale, la si può affrontare solo con un'esperienza più ampia e risolutrice. È vero che la si può affrontare anche con una battaglia dialettica, dialettica, una logomachia della mente logica, ma questo di per sé è un metodo artificiale, un combattimento fra le nuvole, spesso inutile e mai concludente. Il ragionamento logico è utile e indispensabile nel suo proprio campo per offrire alla mente una certa chiarezza, precisione e sottigliezza nel trattare le proprie idee e parole simbolo, in modo che la percezione della verità a cui arriviamo con l'osservazione e l'esperienza, o che abbiamo visto fisicamente, psicologicamente o spiritualmente, possa essere il meno possibile oscurata dalle confusioni della nostra intelligenza umana ordinaria, dalla sua inclinazione a scambiare l'apparenza per la realtà, dal suo lasciarsi immediatamente indurre in errore da una verità parziale, dalle sue conclusioni esagerate, le sue parzialità intellettuali ed emotive, la sua confusionaria incompetenza in quel legare una verità a un'altra, che è l'unico mezzo con cui possiamo arrivare ad una conoscenza completa. Dobbiamo avere una mente chiara, pura, sottile e flessibile per poter cadere il meno possibile in quell'abitudine mentale, comune alla nostra specie, che trasforma la verità stessa in una fonte d'errori. Questa chiarificazione, l'abitudine ad un limpido ragionamento logico che culmini nel metodo della dialettica metafisica, aiuta certo a raggiungere lo scopo, e la parte che esso ha nella preparazione della conoscenza è perciò molto importante. Ma da solo non può arrivare né alla conoscenza del mondo, né alla conoscenza di Dio, e tantomeno conciliare la realizzazione inferiore e quella superiore. Anche se per deduzione, partendo da una conoscenza già acquisita, può imbattersi in nuove verità e segnalarle affinché l'esperienza o le più alte e vaste facoltà di visione della verità le confermino. Nel dominio più sottile della conoscenza sintetica o unificatrice, l'abitudine logica della mente può anche divenire un ostacolo per la facoltà stessa che la dota della sua particolare utilità. Perché è così avvezza a fare distinzioni, a insistere sulle distinzioni e a operare per distinzioni, che non sa quasi mai che pesci prendere quando bisogna passare sopra alle distinzioni e superarle. Il nostro obiettivo nel considerare le difficoltà che la mente normale incontra quando si trova di fronte all'esperienza che l'individuo fa dell'unità cosmica e trascendentale deve essere dunque esclusivamente quello di rendere più chiara a noi stessi, innanzitutto, l'origine delle difficoltà e la maniera per evitarle. E chiarire così, cosa che è più importante, la natura reale dell'unità alla quale arriviamo e della culminazione dell'individuo quando egli diventa uno con tutte le creature e dimora nell'unità dell'Eterno. Per la ragione, la prima difficoltà è che essa è sempre stata abituale a identificare il sé individuale con l'ego e a pensare che esso non esista, se non per le limitazioni e le esclusioni dell'ego. Se così fosse, allora l'individuo, trascendendo l'ego, abolirebbe la propria esistenza. Il nostro fine sarebbe quello di scomparire e di dissolverci in qualche universalità di materia, di vita, di mente o di spirito, oppure in qualche indeterminato da cui avrebbero avuto inizio le determinazioni egoistiche della nostra individualità. Ma che cos'è questa esperienza di sé fortemente separativa che chiamiamo ego? Non è niente di fondamentalmente reale in sé, ma solo una costituzione pratica della nostra coscienza, escogitata per centralizzare le attività della natura in noi. Noi percepiamo una formazione d'esperienza mentale, fisica e vitale che si distingue dal resto dell'essere e pensiamo che questa rappresenti noi stessi nella natura. Questa individualizzazione dell'essere nel divenire. E arriviamo allora a concepire noi stessi come qualcosa che si è così individualizzato e che esiste finché è individualizzato. Un divenire temporaneo o perlomeno temporale. Oppure ci concepiamo come qualcuno che sostiene l'individualizzazione o ne è la causa, un essere immortale forse, ma limitato dalla sua individualità. Questa percezione e questa concezione costituiscono il nostro senso dell'ego. Di norma, nella nostra conoscenza, noi non andiamo oltre la nostra esistenza individuale. Alla fine dobbiamo però accorgerci che la nostra individualizzazione non è che una formazione superficiale, una selezione pratica, è una sintesi cosciente limitata per l'utilità temporanea della vita in un corpo particolare. Oppure una sintesi che muta e si sviluppa costantemente, portata avanti attraverso vite successive in corpi successivi. Dietro ad essa è una coscienza, un purusha, che non è determinato né limitato dalla sua individualizzazione o da questa sintesi, ma al contrario la determina e la sostiene pur oltrepassandola. Ciò che egli seleziona al fine di costruire questa sintesi viene dalla sua esperienza totale dell'essere cosmico. Perciò la nostra individualizzazione esiste grazie all'essere cosmico, ma anche grazie ad una coscienza che utilizza l'essere cosmico per sperimentare le sue possibilità di individualità. Questi due poteri, la persona e il mondo che le serve da materiale, sono entrambi necessari per l'esperienza presente della nostra individualità. Se il purusha, con le sintesi individualizzatrici operate dalla sua coscienza, dovesse scomparire, fondersi, annullarsi in qualche modo, cesserebbe la costruzione della nostra individualità, perché verrebbe a mancare la realtà che la sostiene. Se d'altra parte l'essere cosmico dovesse dissolversi, fondersi, scomparire, anche allora la nostra individualizzazione cesserebbe, perché non ci sarebbe il materiale ed esperienza che le permette di realizzarsi. Dobbiamo dunque riconoscere questi due termini della nostra esistenza, un essere cosmico e una coscienza individualizzatrice che è la causa di ogni nostra esperienza di noi stessi e del mondo. Ma in seguito vediamo che alla fine questo Purusha, questa causa e questo sé della nostra individualità, arriva ad abbracciare il mondo intero e tutti gli altri esseri in una specie di cosciente estensione di sé e a percepire se stesso come uno con l'essere cosmico. Nella sua cosciente estensione di sé, esso supera la primitiva esperienza e abolisce le barriere della sua autolimitazione e individualizzazione attive. Con la percezione della propria infinita universalità, esso oltrepassa ogni coscienza di individualità separatrice o d'essere psichico limitato. Per questo fatto stesso l'individuo cessa di essere l'ego che si autolimita. In altre parole, la falsa coscienza che abbiamo di esistere solo in quanto limitati distinguendoci rigidamente dal resto dell'essere e del divenire, viene trascesa. Il nostro identificarci con la nostra individualizzazione personale e temporale in una mente e in un corpo particolari viene abolita. Ma è abolita ogni verità di individualità e di individualizzazione? Il Purusha cerca di esistere o diventa il Purusha universale che vive intimamente in innumerevoli menti e corpi? Non ci accorgiamo che è così. Egli individualizza ancora. È ancora lui che esiste e abbraccia mentre individualizza questa coscienza più vasta. Ma la mente non pensa più che una individualizzazione limitata, temporanea, rappresenti interamente noi stessi, ma che si tratta solo di un'onda del divenire sollevata dal mare del suo essere, oppure di una forma o di un centro di universalità. L'anima fa ancora del divenire universale il materiale dell'esperienza individuale, ma invece di considerarlo come qualcosa di esteriore e di più vasto rispetto a sé, a cui debba ricorrere, da cui sia influenzata e a cui debba adattarsi, essa ne è consapevole soggettivamente, come se esso fosse dentro di lei. In una coscienza libera e allargata, l'anima abbraccia tanto il materiale offertole dal mondo, quanto la propria esperienza individualizzata di attività spaziali e temporali. In questa nuova coscienza, l'individuo spirituale percepisce che il suo vero sé è uno in essere con la trascendenza e che riposa e dimora in essa, e non prende più la costruzione della propria individualità per altra cosa che una formazione necessaria per l'esperienza del mondo. La nostra unità con l'essere cosmico è la coscienza di un sé che ha un unico e medesimo tempo cosmicizza nel mondo e individualizza attraverso il Purusha individuale. E sia in quest'essere cosmico, sia in quest'essere individuale e in tutti gli esseri individuali, è consapevole dello stesso sé che manifesta le sue varie manifestazioni e ne fa esperienza. Questo è dunque un sé che deve essere uno nel suo essere, altrimenti non potremmo avere questa esperienza d'unità, e che deve tuttavia essere capace, nella sua stessa unità, di differenziazione cosmica e di molteplice individualità. L'unità è il suo essere, è vero, ma la differenziazione cosmica e la molteplice individualità sono il potere del suo essere che egli dispiega costantemente. E di spiegarlo rappresenta la sua felicità e la natura della sua coscienza. Se raggiungiamo dunque l'unità con questo, anche se diveniamo interamente e in tutti i modi quest'essere, perché dovrebbe venire eliminato il potere di quest'essere? Perché dovremmo desiderare o sforzarci di eliminarlo? Non faremmo altro allora che diminuire la portata della nostra unità con esso mediante una concentrazione esclusiva che accetta l'essere divino, ma non accetta la nostra partecipazione al potere, alla coscienza e all'infinita felicità del divino. Si tratterebbe in effetti dell'individuo che cerca la pace e il riposo dell'unione in un'identità priva di movimento, ma rifiuterebbe la delizia e la svariata gioia dell'unione nella natura, l'azione e il potere dell'esistenza divina. Ciò è possibile, Ma non è necessario sostenere che è lo scopo finale del nostro essere o la nostra ultima perfezione. Oppure l'unica ragione possibile sarebbe che nel potere, nell'atto di coscienza, non vi sia vera unione e che l'unità perfetta, non differenziata, si trovi solo nello stato di coscienza. Ora, in quella che possiamo chiamare l'unione allo stato di veglia dell'individuo con il divino, opposta ad una caduta nel sonno o una concentrazione della coscienza individuale in un assorbimento di identità, esiste certamente e deve esserci una differenziazione d'esperienza. In quest'unità attiva, infatti, il Purusha individuale allarga anche la sua esperienza attiva tanto quanto la sua coscienza statica in un modo d'unione con questo sé del suo essere e dell'essere cosmico. E tuttavia l'individualizzazione rimane, e quindi la differenziazione. Il Purusha è consapevole di tutti gli altri individui come dei sé di se stesso. Può, per un'unione dinamica, divenire consapevole della loro azione mentale e pratica come se avvenisse nella sua coscienza universale, proprio come egli è consapevole della propria azione mentale e pratica. Può contribuire a determinare la loro azione grazie ad una unione soggettiva con essi. Ma esiste non di meno una differenza pratica. L'azione del divino in se stesso è quella con cui il Purusha è coinvolto in maniera diretta e particolare. L'azione del divino nei suoi altri sé è quella con cui egli è coinvolto in maniera universale, non direttamente, ma attraverso e per mezzo della sua unione con essi e con il divino. L'individuo, perciò, continua ad esistere benché abbia superato il piccolo ego separatore. L'universale esiste ed è abbracciato da lui, ma non assorbe né abolisce ogni differenziazione individuale, anche se, universalizzandosi, l'individuo abbia oltrepassato la limitazione che chiamiamo ego. Ora possiamo sbarazzarci di questa differenziazione tuffandoci nell'assorbimento di un'unità esclusiva. Ma a quale scopo? Per un'unione perfetta? Ma noi non perdiamo questa accettando la differenziazione più di quanto il divino, accettando la differenziazione, perda la propria unità. Abbiamo l'unione perfetta nel suo essere e possiamo ogni momento assorbirci in essa. Ma abbiamo anche quest'altra unità differenziata e possiamo emergere in essa e agirvi liberamente ogni momento senza perdere l'unità, perché abbiamo dissolto l'ego e siamo liberi dalle sollecitazioni esclusive della nostra mentalità. O allora per la pace e il riposo? Ma abbiamo la pace e il riposo grazie alla nostra unità con Lui, così come il Divino possiede per sempre la sua eterna calma in mezzo alla sua azione eterna. O allora per la mera gioia di sbarazzarci di ogni differenziazione? Ma quella differenziazione ha il suo scopo divino, è lo strumento di una unità più grande, e non, come nella vita egoistica, uno strumento di divisione. Grazie ad essa, infatti, godiamo la nostra unità coi nostri altri sé e con Dio in tutto, cosa che escludiamo se rifiutiamo il suo essere molteplice. In tutte e due le esperienze è il divino nell'individuo a possedere e godere. Nel primo caso il divino nella sua pura unità, nell'altro il divino in quest'unità e nell'unità del cosmo. Non è il divino assoluto che ritrova, dopo averla perduta, la sua unità. Certo, noi possiamo preferire assorbirci in una pura unità esclusiva o partire in una trascendenza sovracosmica, ma non c'è alcuna ragione nella verità spirituale dell'esistenza divina che ci costringa a non prendere parte in questo vasto possesso e questa vasta beatitudine del suo essere universale che rappresenta il compimento della nostra individualità. Ma più avanti ci accorgiamo che non è solamente e definitivamente l'essere cosmico quello in cui entra il nostro essere individuale, ma qualcosa in cui l'uno e l'altro vengono unificati. Come la nostra individualizzazione nel mondo è un divenire di quel sé, così anche il mondo è un divenire di quel sé. L'essere cosmico include sempre l'essere individuale. Perciò questi due divenire, il cosmico e l'individuale, sono sempre collegati fra loro e reciprocamente dipendenti nella loro relazione pratica. Ma scopriamo che alla fine anche l'essere individuale arriva a includere il mondo nella sua coscienza. E dal momento che ciò avviene non per un'abolizione dell'individuo spirituale, ma per il suo ingresso in una piena, vasta e perfetta coscienza di sé, dobbiamo supporre che l'individuo ha sempre incluso il cosmo e che è solo la coscienza di superficie che, per ignoranza, non riusciva a possedere quest'inclusione a causa del suo limitarsi nell'ego. Ma quando parliamo della reciproca inclusione del cosmico e l'individuale, del mondo in me e di me nel mondo, del tutto in me e di me nel tutto, che questa è l'esperienza del sé liberato, andiamo evidentemente oltre il linguaggio della ragione comune. E questo perché le parole che dobbiamo usare sono state coniate dalla mente e i loro valori dati da un intelletto legato alle concezioni dello spazio fisico e della circostanza fisica, e che impiega, per il linguaggio d'un'esperienza psicologica superiore, immagini tratte dalla vita fisica e dall'esperienza dei sensi. Ma il piano di coscienza al quale si eleva l'essere umano liberato non dipende dal mondo fisico, e il cosmo che in tal modo includiamo e che ci include non è il cosmo fisico, ma l'essere di Dio, armonicamente manifestato in certi grandi ritmi della sua coscienza forza e della sua propria felicità. Questa reciproca inclusione è dunque spirituale e psicologica. È una traduzione delle due forme del molteplice, il totale e l'individuale, in un'esperienza spirituale unificatrice. Una traduzione dell'eterna unità dell'uno e del molteplice. Perché l'uno è l'unità eterna del molteplice che si differenzia e non si differenzia nel cosmo. Questo significa che il cosmo e l'individuo sono manifestazioni di un sé trascendente che è un essere indivisibile, benché sembri diviso o ripartito. Ma non è in realtà diviso né ripartito, è indivisibilmente presente ovunque. Di conseguenza, tutto è in ciascuno e ciascuno è in tutto. Tutto è in Dio e Dio è tutto. E quando l'anima liberata perviene all'unione con questo trascendente, a questa esperienza di sé e del cosmo che si traduce psicologicamente in un'inclusione reciproca e in un'esistenza persistente d'entrambi in un'unione divina che è a un tempo unità, fusione e abbraccio. Fine della prima parte di questo capitolo.
This is Auroville Radio, Voices from the City of Dawn.